Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone ho iniziato a fare un panorama a secondo Timoteo. Abbiamo guardato abbastanza a fondo capitolo 1 e 2. E volevo andare avanti, ma volevo ricordarci cos'è questa lettera che Paolo ha scritto poco prima di morire a Timoteo, suo vero figlio nella fede. E se tu immagini una famiglia dei pinieri in America che hanno avversato l'America con quelle carri coperto di stoffa, avete visto le foto sicuramente o qualche film, e ogni tanto dovevano attraversare i fiumi, non c'erano ponti, magari il padre andava avanti, trovava il posto che era segnato ormai dove era meno profondo e lui passava per primo, controllava tutto, poi ritornava per guidare la famiglia. Ma immaginate anche i bambini piccoli, una moglie un po' timorosa, che devono attraversare questo fiume che corre forte. Il papà sa che è sicuro, ha preparato tutto. Ma loro hanno timori. E lui prepara loro. Spiega, sarà difficile, ci sarà l'acqua forte che passa. Ma aggrappatevi e vi guiderò dall'altro lato. E lui sa che dopo arriveranno alla terra che Dio ha preparato per loro, dove possono iniziare una nuova vita. Ma ci sono questi fiumi. Allora, parlando con loro del pericolo del fiume, ma che lui sarà con loro e proteggerà loro, non devono essere terrorizzati, devono essere, perché gli dice, per farli essere terrorizzati? Per farli essere non terrorizzati, ma preparati. E questa epistola, secondo Timoteo, è una preparazione che dimostra l'amore di Dio. Come quel padre che ama la famiglia, non solo dice, ah, ma non dico niente, così non si preoccupano, ma poi arrivano lì non preparati. Quello non è amore. Non è amore. L'amore è di preparare, spiegare, ci saranno prove, tempi difficili, tentazioni, persecuzioni, ma poi c'è arrivare a Cristo. Quindi, riprendendo questa epistola, siamo pronti per capitolo 3 e Paolo sta preparando Timoteo e Dio ha guidato Paolo. Ricordate che ogni scrittura è ispirata da Dio. Paolo avrà detto tante cose a Timoteo che noi non abbiamo, perché non era tutto per noi. Ma questo che è nella Bibbia vuol dire che Dio voleva che noi avessimo questo. E quindi questa preparazione è anche per noi. A proposito, parla proprio dei nostri tempi. E quindi, secondo Timoteo, riprendiamo il nostro studio di secondo Timoteo, capitolo 3. Leggo i primi 5 versetti. Or sappi questo? Che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, avente l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Da costoro allontanati. Un forte avvertimento. Allora, quello che stiamo per leggere non è un elenco completo Non è che questi sono tutti peccati, no, non sono tutti, ma sono vari che saranno molto in evidenza negli ultimi giorni, gli ultimi tempi, e siamo lì. Vedendo questi, e vogliamo vederli adesso, vedremo, quello è la società in cui viviamo e non è sempre stato così. Ci sono stati periodi nella storia quando c'era poco di questo, c'è sempre stato, ma non sempre in modo diffuso. Adesso non è solo tollerato, è promosso. Tempi difficili, ma Dio non ci dice quello per spaventarci. Come abbiamo detto, ci dice queste cose per prepararci, affinché non veniamo meno, affinché possiamo continuare ad avere fede in Dio. E sono tempi difficili dentro e fuori, e quello che intendo è questo. Dentro, perché circondati dal peccato, avendo molto contatto al peccato, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Il peccato diventa più facile commettere perché è normale. È normale. Non è una cosa che la società vede male. Avremo la vergogna degli altri. No, è una cosa che la società promuove. Quindi è difficile in quel senso. È difficile da fuori perché quando noi camminiamo nella luce, ma la maggioranza di coloro intorno a noi, a volte persone perfino nella chiesa, camminano nelle tenebre, ci vedono male, ci disprezzano, a volte ci odiano. Si possono chiamare fanatici, esagerati. Se tu cammini in santità, veramente in santità, sarai visto come fanatico. Da credenti. Credenti di nome o di fatto, Dio sa. E quindi sono tempi difficili. E saremo perfino odiati. In Giovanni 15 Gesù dice ai suoi discepoli, 19, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete il mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Se tu sei in Cristo, veramente tu sarai odiato dal mondo. Ma io non voglio essere odiato dal mondo. Ma scusate. Quali benedizioni veri possono darti il mondo? Quali vere benedizioni può darti il mondo? Vere benedizioni? Lascia stare che il mondo ci odia, non importa. Il mondo non può benedirti, solo Dio. Aggrappiamoci a Dio e saremo odiati, ma non importa, saremo benedetti. Comunque, andando avanti, sappiamo che siamo in un periodo adesso dove il peccato è innalzato. C'è sempre meno freno al peccato. E chi cammina nella luce sarà sempre più odiato. Non è piacevole, ma è la via benedetta. Allora, Paolo qui descrive come saranno gli uomini negli ultimi giorni. E inizia dicendo che saranno amanti di se stessi. Sai, nella storia del mondo ci sono stati tanti periodi dove tante persone vivevano per gli altri, al minimo per la propria famiglia, ma anche per altri. C'era tanta bontà in genere in tanti periodi della storia. Si viveva per la patria, per la nazione. Questo era normale. Adesso c'è una grande tendenza di focalizzare ognuno su se stesso. Una volta, anni fa, se andavi al parco, parlo di tanti anni fa, i genitori guardavano i loro bambini, anche con piacere. Adesso tu vedi i genitori al parco con i bambini, dove guardano? Tutti con la testa piegata giù. Cosa stanno guardando? Lo smartphone. Neanche notano i figli. Sono amanti di se stessi. adesso in social media ci sono mamme che vanno tante foto sexy, belli di loro stessi, perché vogliono essere notate e viste. Cioè, sono mamme o papà che vogliono concentrare su loro stessi. Una volta non era naturale quello. Adesso è sempre più normale. Gli uomini sono amanti di se stessi, giovani che non hanno nulla di cuore per la propria famiglia. Ognuno vive per sé. Cosa posso ottenere dai genitori? Amanti di se stessi. Poi dice, avidi di denaro, il greco amando denaro, amando i soldi, amando i soldi. E come dico, per tanti anni le persone facevano tutto per provvedere per altri, per dare, per costruire qualcosa, per anche fare del bene. Adesso le organizzazioni che fanno carità, che aiutano, hanno sempre meno doni, regali, perché le persone vogliono i soldi per loro stessi. Perché gli uomini amano i soldi, sono avidi di denaro, come se potesse dare la gioia. Poi dice, sono vanagloriosi e superbi, li metto insieme. Vanagloriosi, uno che si vanta. Superbi, si gonfia. Una volta, una persona che si vantava di sé era visto male dalla società. Una volta, 50 anni fa, 80 anni fa, sportivi. Penso in Italia di certi ciclisti di tanti anni fa. Erano uomini spesso umili. Amavano lo sport, ma non cercavano gloria. Adesso tanti sportivi, e uso sportivi solo come esempio della società, ma sono, hanno loro tanti cantanti, persone così, sono vanagloriosi, si riempiono di tatuaggi, di, vogliono essere visti, oltre a sul campo di gioco, vogliono essere visti. La moda, sempre più spinta ad essere notati. La vita vanagloriosa, vogliamo vantarci, non usare le mie capacità per il bene, usare le mie capacità, la mia intelligenza, i miei soldi, la mia bellezza, per essere notato dagli altri. Cosa pensano gli altri di me? E se mi vedo non bravo, se mi vedo non bene, non voglio fare perché non voglio essere visto male. Questa focalizzazione su come gli altri vedono me. Invece vedere gli altri con amore. Poi dice bestemmiatori, blasfemi, parlano male anche delle cose di Dio, non hanno timore di Dio. Questo è mega diffuso. Battute e scherzi su Dio, sulle cose sacre. Si ride del peccato, non c'è nessun timore di Dio. Disubbidienti ai genitori. Una volta ho parlato con degli anziani dove non davano il lei ai genitori, davano il voi. Non si osava rispondere indietro. Adesso rispondere indietro è normale. Ed è diffusa nella società. Questo è contro quello che Dio ha stabilito. Cioè c'era il tempo quando anche non credenti, in linea generale, i figli erano ubbidienti. Adesso è diffuso che c'è tanto ribellione. Ma no, non voglio. Da piccoli in su. E viene tollerata. Siamo negli ultimi giorni e questo non solo danneggia la famiglia, danneggia quella persona e danneggia la società. E rende molto più difficile per uomini e donne di credere in Dio. Perché se non hai avuto rispetto per i genitori umani che vedevi, come puoi avere rispetto per un Dio che non vedi? Poi ingrati. La gratitudine è una qualità fondamentale per poter avere i rapporti benedetti. La gratitudine quando io so che non merito tutto. E quindi quello che tu mi fai o che Dio mi fa, anche che tu mi fai di buono è un dono e apprezzo quel dono. In gratitudine credo di meritare tutto. Quindi non sono grato per nulla e se non mi dai abbastanza mi arrabbio. Anziché essere grato perché mi hai fatto un bene, mi arrabbio che non mi hai fatto tutto il bene che io volevo. E come va una vita, una famiglia o una società quando tutti sono ingrati? Come? Tutti pretendono dagli altri ma non sentono obbligo di dare, vogliono ricevere. Ma se tutti vivono così, due persone che vivono così, che vita avranno insieme? Che matrimonio? E quando la famiglia è così? Scellerati, non considerare nulla sacro, nessun timore di Dio. Timore di Dio ci frena da peccare. Un senso di, ma se venisse scoperto, ci frena. Scellerati non hanno alcun timore di Dio, quindi non temono peccare. Seguo le notizie e vedo la società che letteralmente cose che succedono che una volta neanche per sogno. Siamo veramente, la società si sta disfacendo. Uomini scellerati. E questo saranno così e stiamo così negli ultimi giorni. Senza affezione vuol dire senza l'affetto naturale. La parola originale implicava di solito, soprattutto, l'affetto che c'è in famiglia. Genitori, figli, figli per genitori. E questo sta sparendo. Tu vedi genitori più presi con quanti seguaci hanno in social media. Quando vengono notati che presi con il privilegio dei figli. O amano i figli non per amare i figli, perché mi fa star bene amare i miei figli. O nipoti. O altri. Quindi, senza affezione, senza l'affetto naturale. Secondo Pietro, parla di aggiungere la fede, virtù, eccetera, eccetera. E poi dice affetto. E poi amore. Questo affetto, ma sta sparendo nella società. Implacabile, è una parola che vuol dire non si può riconciliare, la persona non vuole fare la pace, non vuole. È contento di restare in rapporti brutti, non vuole riconciliarsi con gli altri. Rimane la barriera per anni. Nei matrimoni, in famiglia, in chiesa, nella società, rapporti brutti con un vicino, con qualche persona e rimane brutto per anni, anni, anni. Questo implacabile, non vogliono riconciliarsi, non sono aggravati che c'è un rapporto non buono. Vanno avanti così. Calunniatori, spallano gli altri. Quanto è brutto e quanto riempie la società di oggi. Si sparla. Per chi lavora in qualche lavoro, qualche ufficio dove si parla spesso, si vede che quando non c'è Tizio tutti parlano male di Tizio. Ma quando Tizio torna e va via un altro, tutti parlano male di lui o di lei. Calunniatori. Intemperanti. Cos'è questo? Non avere autocontrollo. Intemperanti vuol dire proprio la parola non avere autocontrollo, non mi organizzo, faccio quando mi sento, no, devo essere organizzato, devo gestirmi, devo controllare quando faccio, quanto mangio, no, intemperanti, faccio secondo la voglia. Questo è un segno degli ultimi giorni, mancanza di autocontrollo, autodisciplina, è un bruttissimo peccato. Crudeli, piaceri nel fare del male. Ah, ma questo non esiste. Quando ci sono più figli, avete mai visto un figlio che ha piaceri nel stuzzicare l'altro figlio? E farlo star male, farlo piangere? Lo fa per il piacere di farlo stare male. Butta giù la sua torre, fai piccoli dispetti, perché gli fa piacere di farli star male. Questo è il cuore crudele. E un cuore non frenato così arriva a far soffrire molto più in grande. Un bambino piccolo, il male che può fare è piccolo, ma il cuore può essere già crudele. Quindi non è di vietare il comportamento, è di lavorare sul cuore. E oggi essere crudele è molto diffuso nella società. Poi, senza amore per il bene. Una volta, sono abbastanza vecchio, mi ricordo, il bene era innalzato da non credenti. Una persona che viveva per bene era stimata da tutti. Adesso non c'è più questo grande amore per il bene. Si innalzano persone che vivono per sé, si innalzano i famosi, i ricchi, che non vivono facendo il bene, vivono per godersi, per vantarsi, per farsi forte. E si innalzano quelle persone, non le persone che vivono facendo il bene. Si sta perdendo proprio l'amore per il bene. Che mondo brutto! Traditori. Un traditore non sta parlando di quello che fai contro un nemico, quello che fai contro un amico. Un traditore, la persona a cui dovrebbe essere leale, tradisce, va contro per i propri interessi. Che vuol dire? Ci sono sempre meno rapporti di vero amore dove si vive gli uni per gli altri, perché ognuno sta vivendo per se stesso. Che mondo brutto, questo mondo degli ultimi giorni. Temerari. Temerari vuol dire che non hanno timore. Timore nel senso di corrono verso il peccato, verso il pericolo, ma non hanno timore. Non hanno cautela. Non si frenano. Una volta c'era molto più cautela. Adesso si corre in avanti verso il peccato e senza cautela o cura. Orgogliosi, cugino a vanagloriosi e superbi, viene innalzato nella società. Amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. Amanti dei piaceri. Anche nella Chiesa siamo talmente circondati da piaceri. Piaceri possono essere acquisti, non di grandi cifre, piccole cifre. Possono essere piccole cifre, solo questo, o quello, o quel piccolo gioiello, o quello aggeggio, o quello so qui, o quella nuova camicetta, o questo qui. Non devono essere grandi acquisti, piccoli acquisti. Amanti dei piaceri, piaceri di tanti tipi, esperienze, e viviamo per piaceri, anziché amanti di Dio. Amanti dei piaceri vuol dire vivere per chi? Per chi? Per se stesso. Allora, se due persone, un marito e moglie, vivono per piaceri, ma stanno bene insieme? No, sono due egoisti che finché hanno gli stessi gusti, sembra che stiano bene insieme. Ma se cambiano gusti, andranno bene insieme? Se lui vuole quello e lei vuole quello, prima volevano le stesse cose, quindi investivano tempo e soldi per quello che piaceva a tutti e due. Cambiano gusti, ma sono amanti dei piaceri, allora come va il loro rapporto? Si vede che non era mai un vero rapporto benedetto, era un rapporto di due egoisti che godevano insieme la vita. Ma appena che cambiano gusti, si rivela che non c'era mai vero amore. E poi dice, e ci fa capire che queste persone perfino esistono nella Chiesa, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Pietà, ricordate, è una parola greca che vuol dire timorato, reverenza per Dio. Quindi tutto quello che faccio tengo Dio davanti a me, nella mia mente, nel mio cuore, valuto ogni decisione pensando a Dio, voglio dare piacere a Dio, voglio vivere la gloria di Dio. Questa è pietà. Avendo l'apparenza della pietà, sai, come si parla, si predica bene, si parla con altri, ma avendone rinnegato la potenza, perché il cuore non è lì. Questa apparenza è per essere visto bene, per essere visto religioso, santo, ma hanno rinnegato la potenza perché non sono amanti di Dio. Danno spazio alla carne. Vivono per la gloria degli uomini, vanagloria, piaceri, tutte le cose che abbiamo elencato. Non tutti. Non è che ogni persona avrà tutte queste cose. Non vuol dire quello. Saranno tutte queste cose normali. Uno eviterà tanti peccati, ma sarà senza temere, senza autocontrollo. E quello è carnale, quanto chi è un scellerato. Non avere autocontrollo è un peccato grave quanto essere un calunniatore, o crudele, o traditore. E tendiamo a puntare il dito a quali peccati? Quelli degli altri. Giusto? Cioè io mi lascio andare, non ho autocontrollo nel mio uso, nel mangiare, nel tempo, soldi, non ho autocontrollo, ma punto il dito a mio fratello che è pieno di orgoglio. Ma tutti e due sono sullo stesso elenco. Capite? Quindi l'apparenza della pietà, avendone rinnegato la potenza. Qual è la potenza della pietà? Non spiega qui, ma qual è la potenza della pietà? La potenza di poter camminare vicino a Dio, camminare umilmente riconoscendo i miei peccati e confessandoli. E vengo perdonato e vengo fortificato. Allora, tutti questi peccati sono sempre esistiti, ma non sono sempre stati così diffusi. E Dio guida Paolo a spiegare, guarda, negli ultimi tempi questo sarà la vita. Nella mia vita vedo che grande differenza c'è della società di 50 anni fa ad adesso. 50 anni fa ero un giovane uomo e la società è cambiata drasticamente in male. Non era così. Cioè io vivevo in un paese dove la maggioranza non erano credenti, ma c'era una grande moralità e i peccati elencati qui erano visti male dalla società di non credenti. Adesso vengono innalzati dalla società, non tollerati, ma promossi. E siamo negli ultimi tempi. Allora, perché Dio guida Paolo a scrivere questo? Che vantaggio ci fa avere, sapendo questo? Non è per scoraggiarci, è per prepararci, per insegnarci come vivere. E io vedo il cuore di Dio, come il cuore di quel padre che stavano attraversando l'America, dovevano arrivare a quel fiume. Lui dice, restate qui, torno fra qualche giorno, va avanti. Aveva sentito di questo fiume, trovi il posto, attraversa 2 o 3 volte per essere sicuro, poi torna alla famiglia e spiega del corrente forte. Perché? Cosa vedi del suo cuore? Tutta quella premura, vedo il suo amore per loro e vedo il cuore di Dio per noi qua. Così, alla fine del versetto 5, avendo elencato come saranno gli uomini, dichiara, e questo vale per noi, da costoro allontanati. Da costoro allontanati. Non essere la loro compagnia. Non sta dicendo di andare a vivere in mezzo alla foresta, in una baracca. Ma sta dicendo che questa non sia la nostra compagnia. Efesini 5 parla di questo. Voglio leggere Efesini 5, versetti 6 a 13, che parla proprio di questo. E vi leggo Efesini 5, 6 a 5. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque loro compagni. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Dio, per curarci, per proteggerci, ci comanda a non avere gli uomini così come compagnia. Allora ricordate, compagnia sono le persone con cui scelgo di passare il tempo, che comprende persone vere, comprende persone virtuali. Se guardo un film, è la mia compagnia, passo un'ora con quelle persone e io non posso dire niente, sono loro che parlano a me. Se ascolto musica, se sto leggendo social media, è la mia compagnia, solo che è una compagnia unidirezionale ed io sono influenzato da loro. Paolo dice, guidato da Dio per noi, da costoro allontanati. Allora Gesù parlava con le prostitute, gli ubriaconi, i pubblicani, uomini e donne peccaminosi, ma non erano mai la sua compagnia. Parlava con loro del regno di Dio, ma non erano i suoi amici con cui si trovava per passare il tempo. Passava tempo per parlare con loro di Dio. Quindi questo vale per noi. Allora, Paolo va avanti e ha spiegato a Timoteo come saranno gli uomini negli ultimi tempi. Ci stiamo adesso. E poi andiamo avanti e spiega più di questo, versetti 6 a 9. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. Ora, come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Costoro però non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali. Questi uomini falsi, allora non vuol dire che ognuno di loro, e non sono tutti maschi, ma questo è un esempio, si seducono le persone. Questo non parla di una seduzione sessuale, è una seduzione mentale, spirituale, di pensieri. Seducono con falsi insegnamenti, con false promesse, con falsa dottrina. Io non passo tanto tempo in internet cercando, ma ho passato negli anni abbastanza per capire la maggioranza, io direi la grande maggioranza dell'insegnamento di Dio in internet è falso. La maggioranza. Cioè, tu cerchi, trovi dappertutto. Cosa serve per mettere su un insegnamento in internet adesso? Un video, cosa serve? Un smartphone. Non serve altro. Non serve attrezzatura, niente. Tu metti su lo smartphone davanti e tu insegni, avrai seguaci. E ci sono tanti, ci sono uomini e donne anche famose che si vestono con gioielli, che sono dappertutto, sono sulle app, meditazioni da questa o quell'altra donna o uomo, seguiti da tanti, e sono falsi che si oppongono alla verità. E tante, tante persone. Allora, perché menziona donne qua? Non ci sono uomini che cadono? Certamente ci sono uomini che cadono. Ma nel piano di Dio, il marito, la donna se ha domande chiede al marito a casa. E lui non sa tutto, ma lui sa andare ad informarsi dagli uomini fedeli. E in casa ne parlano. Ma tanti uomini non guidano la famiglia, non proteggono le mogli. E così tante donne, soprattutto, vanno, trovano un insegnante che a loro piacciono e vengono sfiati. tanti uomini vengono sfiati anche, fanno tanto danno, ma Dio punirà. E parla di questi Ianne e Iambre, che si presume, non sono scritti nella Bibbia, ma si presume che erano due dei maghi di Faraone, quando Mosè ha fatto i miracoli, e quei primi miracoli i maghi di Faraone hanno potuto imitare. Imitare per quale scopo? Così Faraone non avrebbe creduto a Mosè. E questi cercano di dare verità che non sono verità, in modo che le persone non ascoltano la verità. E scusami, se uno dice si entra nel regno di Dio tramite tante afflizioni e tribolazioni, e un altro dice Dio ti proteggerà da ogni afflizione, quale messaggio è più bello? Certo, ah, ma io voglio quella via, la via larga e spaziosa e facile, non la porta stretta, la via ardua. Cercano di sfiare la gente dalla verità. Quanto è importante che valutiamo chi ascoltiamo. Allora, a questo punto Paolo fa qualcosa. Timoteo, ti spiego di loro, ma voglio che tu noti me. Paolo era umile, ma Paolo sapeva di camminare bene. E così Paolo dice, Timoteo, pensa a me. Non focalizzare su loro, ti preparo a riconoscere loro, ma non fissare lo sguardo su loro, guarda a me. Io ti insegno come vivere. Infatti cosa dice? Versetti 10-11. Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Timoteo era con Paolo, aveva visto questo. Quindi Paolo si presenta non per vantarsi, per dare a Timoteo un esempio da seguire. Tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento. Ho mai insegnato qualcosa di sbagliato che non era precisamente fedele alla parola di Dio? Ho mai dato del mio? No, Paolo, tu eri sempre attaccatissimo alla Bibbia in tutto e all'insegnamento che Gesù ha dato a te direttamente. Non hai mai detto del tuo, ok? Ricordati di quello. Segui la verità che ti ho trasmesso come fedeli servitori di Dio. Tu hai seguito da vicino la mia condotta. Tu vivevi con me, Timoteo. Non solo mi vedevi predicare, poi vivevo tutti diversamente in casa. Tu vivevi con me, viaggiavi con me. Mai visto giorno e notte come era il mio condotto. Puro Paolo, assolutamente puro, giusto, in tutto. Ecco Timoteo, ecco così come devi vivere. Io leggo quello e dico, il mio comportamento, la mia condotta, quando sono stressato, quando sono trattato ingiustamente, quando ci sono problemi, la mia condotta è di esempio? Posso presentarmi un genitore, fratelli, sorelle, genitori, possono figli, guardatemi, guardo come vivo. Vedi orgoglio in me? Vedi che vivo per me stesso? Posso dire quello? Vedo che manco timore di Dio? Beata la famiglia dove i figli possono, oh no papà, no mamma, grazie a Dio io vedo in te una persona fissata su Dio, con timore di Dio, con la gioia del Signore. E tu dici no alla carne e hai autodisciplina e sei umile. Quindi Paolo dice, tu hai visto da vicino la mia condotta? Poi dice, il mio consiglio. Ti ho mai dato consigli, pensieri miei, Ma secondo me potresti fare questo. Ho cercato con tanta cura a darti consigli ben fondati nella parola di Dio. Mai dava solo il mio parere. Sempre guardava con visioni dove ti avrebbe portato. O vedevo solo la cosa di oggi. Valutavo sempre dove ti avrebbe portato. O valutavo solo la cosa immediata. Tu hai seguito da vicino il mio consiglio. Tu hai seguito da vicino la mia fede. Timoteo, mi hai visto in situazioni terribili. Dove guardavo? Paolo, guardavi a Cristo. Sapevi di non farcela tu. Sapevi di essere debole. Ma guardavi a Cristo, ti aggrappavi alle sue promesse, Paolo. Conoscevi tanto bene Paolo, quante volte mi hai detto della tua debolezza, ma ti aggrappavi alla forza di Dio. Mi hai detto, fortificati nel Signore, nella forza della sua potenza. Hai scritto anche quella alla chiesa di Efeso, Paolo. Sì, Timoteo. Tu hai visto da vicino la mia pazienza, che in questa parola è sopportare le difficoltà tenendo gli occhi in avanti. Non essere schiacciato, ma perché guardo a Dio. Poi, il mio amore. Paolo non faceva come dovere. Paolo amava le persone, le chiese. L'autodisciplina è amore, perché mi compro più tempo per essere una benedizione, giusto? Anziché sprecare il tempo. No, io voglio usare bene il mio tempo, voglio usare bene i miei soldi. Perché? Per poter avere più da dare, più tempo, più soldi, più capacità. Io vivo volendo fare del bene per gli altri, volendo aiutarli a vedere più di Cristo. Quindi mi tratto duramente, dice Paolo, cos'è? Secondo Corinzi 9, tratto duramente il mio corpo, perché io voglio dedicarmi totalmente, non voglio dare spazio alla carne, perché io amo gli altri, voglio il loro bene. Li amo profondamente, proprio sono preziosi per me. E Paolo diceva, Timoteo, tu ti ricordi di quello? Oh sì, Paolo, quanto ho visto quello in te, quanto ho visto le tue lacrime quando camminavano male, quanto vedevo la tua gioia quando camminavano bene, ho visto il tuo amore. Poi la mia perseveranza, questo è di non mollare, di continuare, pazienza e sopportare le difficoltà, i dolori, perseveranza, questo va sempre avanti, anno per anno, sempre ricordando il ritorno di Cristo, non pensando ai problemi di oggi, ma guardando al ritorno di Cristo, come l'agricoltore tiene sempre in mente la raccolta. Le mie persecuzioni, quante persecuzioni Paolo aveva subito, ma non mollava, perché teneva in mente il ritorno di Cristo. Le mie sofferenze, che Timoteo conosceva bene, quante sofferenze ha avuto Paolo, ma aveva detto nei primi capitoli, soffri anche tu, Timoteo, soffri anche tu. Non devi avere timore delle sofferenze, portano grandi benefici. Ci sono tanti uomini malvagi e falsi oggi, e grazie a Dio ci sono uomini che sono buoni esempi, come era Paolo. Seguiamo i buoni esempi, la Bibbia ci insegna quello, e cresciamo umilmente, ma per essere buoni esempi. Dio vuole che in ogni generazione ci sono uomini e donne credenti che sono buoni esempi per le prossime generazioni. Non dobbiamo mai voler essere visto, ma è giusto voler essere un buon esempio. Non per essere visto, ma affinché vedano in te Cristo. E dico, io voglio quella fede, io voglio quella perseveranza, io voglio quell'amore, io voglio avere una condotta così, io voglio che il mio consiglio sia sempre da Dio. Signore, dammi quello affinché possa essere usato da te nella vita degli altri, non per essere visto, per aiutare altri a vedere non te, ma il Signore. E poi dice, parlando di sofferenze, che non sono solo per Paolo, versetto 12, versetti 12, 13, infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù, pienamente, con questa reverenza, tenendo Dio davanti, voglio vivere totalmente per te. Chi vuole vivere per il Signore? Tutti coloro saranno perseguitati. Persecuzioni possono variare. In certi paesi può essere fisico o economico, disprezzo da altri, disprezzo dalla famiglia, disprezzo da altri credenti, disprezzo dalla società, problemi al lavoro. Non devi tu creare quei problemi. Non devi tu creare quei problemi, ma se tu vivi per il Signore ci saranno persecuzioni. Ma non devi temere questo. Tu guardi in avanti. Scusate, se Paolo dice questo ma vuole che le persone seguano Dio, non sembra controproduttivo? E mi scusami, se ci saranno persecuzioni allora faccio almeno seguire Dio? No, seguire Dio è la vita di benedizione. Però ti avverto delle persecuzioni, in modo che quando arrivano non ti spaventi. Questo è amore, come quel padre che prepara la famiglia per il fiume. Poi, dopo aver parlato di come saranno gli uomini negli ultimi tempi, aver ricordato Timoteo delle sue sofferenze per l'Evangelo, e dopo aver dichiarato a Timoteo che tutti coloro che vogliono vivere pienamente saranno perseguitati, Paolo esorta Timoteo, e tramite le scritture esorta noi, a perseverare nelle verità di Dio. Inoltre, molto importante, ricorda Timoteo da dove vengono queste verità. Leggo 14:15. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Paolo esorta Timoteo e tramite la scrittura Dio esorta noi a perseverare nelle cose che abbiamo imparato, le cose di Dio, sapendo che le abbiamo imparato da uomini fedeli e che vengono dalle sacre scritture. In la parola perseverare qui non è la stessa parola perseverare, avrò scelto io un'altra parola. Questa è la parola che in Giovanni 15, dimorate in me. Questa è quella parola. Prima usava la parola che di solito si traduce perseverare. Qui la parola è dimorare. Quindi io avrei tradotto dimorate. Tu però dimora nelle cose che hai imparato. Vivi in quelle cose. Rimani in quelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate e che vengono dalle sacre scritture. Quanto abbiamo bisogno di aiutare gli uni gli altri a dimorare nelle verità, nel modo di vedere tutto e vivere. E notate quello che dice le sacre scritture? Leggo ancora 15. E che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo alla fede che è in Cristo Gesù. Le scritture rendono savio a salvezza. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Le scritture ti danno la conoscenza di chi è Gesù Cristo, qual è la tua condizione, affinché tu puoi essere salvata credendo per mezzo della fede in Gesù Cristo. Allora, io sono peccatore, ho imparato dalla parola di Dio, ma Gesù è morto per me. E io credendo in Gesù vengo salvato. Questo è le scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. La verità che porta alla salvezza si trova solamente nelle sacre scritture. E cosa sono queste scritture? Versetto 16. Sono pienamente attendibili. Cosa vuol dire quello? Affidabile. Sono da Dio. 16. Tutta la scrittura è divinamente ispirata. È utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Tutta la scrittura, tutta la Bibbia, scrittura è la parola che la Bibbia usa per Bibbia, è divinamente ispirata, viene dal respiro di Dio. Dio guida gli autori. Tutti gli autori della Bibbia furono guidati ad ogni singola parola e virgola. Ognuno usava la sua personalità, puoi capire anche leggendo l'originale, ma ognuno era guidato precisamente da Dio. Quindi tutta la Bibbia viene da Dio tramite gli autori umani. Ed è utile, uno, ad insegnare, ci mostra le verità di Dio, ci fa conoscere chi è Dio, chi siamo noi, qual è la via della salvezza e del perdono, qual è la via in cui camminare, ci insegna. Poi, utile a convincere, cadiamo. Oh, quanto cadiamo! E la scrittura ci mostra il nostro peccato, ci mostra i nostri falsi pensieri, ci mostra che oh, anche quello non avevo capito che quello è peccato, ci convince del peccato, gli errori nei pensieri. Poi ci corregge, ci fa ritornare nella via giusta. Quindi ci insegna la via giusta. Ci allontaniamo, ci convince del peccato, ci fa ritornare. Questa è la correzione, ci corregge, utile a quello. E poi ci educa nella giustizia. Giustizia non è conoscenza intellettuale. Giustizia è cammino. Ci educa nel cammino cristiano, che ogni campo della vita è sottomesso a Dio. Non che certi campi vanno bene e altri campi mi lascio andare. No, ci educa nella giustizia. E se io cresco nella giustizia, come vivo, dove mi porta? Versetto 17. Affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. La parola di Dio, quando la prendiamo e la viviamo, ci fa essere uomini e donne completi, maturi, non manchiamo niente e siamo pienamente forniti per ogni buona opera. Ci permette di vivere per la gloria di Dio in ogni campo della vita, in ogni campo della vita. Noi, per conto nostro, abbiamo vite sprecate. Se si fa carriera, si guadagna tantissimo, si costruisce e si lascia tanto ai figli, ma non vivi portando frutto, è una vita sprecata, tutto perso. Ma quando cammini in Cristo, un uomo completo, allora tu avrai una vita che produce buon frutto, che durerà per l'eternità e la tua vita avrà valore. Voglio andare avanti, capitolo 4, Paolo sta chiudendo. Ricordate che stavo per essere messo alla morte. E lui conclude con la più forte esortazione che io conosco in tutta la Bibbia. Leggo capitolo 4, 1 e 2. Io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno. Predichi la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo. Riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Che forte, che forte. Solo la parola ti scongiuro è fortissimo. Ma non dice solo quello. Ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù e lo presento come giudice che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione, nel suo regno. Una esortazione fortissima. Che cosa esorta Timoteo a fare. Esortazione di predicare, di svolgere fino a fondo il suo ministero in ogni stagione, quando è facile e viene apprezzato e quando è difficile e viene odiato. Quando è un buon momento e quando non è un buon momento. Quando è ben riposato e quando è fuori tempo ed è distrutto, ma c'è la porta aperta che Dio gli dà. E non è un buon momento. Devo fare altre cose mie. Sono stanco, ho mal di testa. No, tu predichi a tempo e fuori di tempo. Non stare lì a fare i calcoli. Investe nel regno di Dio. Ma scusami, non posso mai dormire? Certo posso dormire. Ringrazio Dio. Quante volte vado a letto con grandi pesi e dico, Signore, io li lascio a te. Un cuore aggravato, io li lascio a te. Qualche rara volta mi tieni su, ma di solito li lascio a Dio. Perché dico, Signore, tu sei Dio, tu sei Dio. Stare qui, aggravato tutta la notte, non fa niente. Tu sei Dio, mi fido di te. Io dormo come un bambino. Mi sveglio e di nuovo ho questi pesi. Ma io la notte dico, no, sono i tuoi pesi, Signore. L'opera è tua. Quindi non sto dicendo che non si può dormire. Ma tu predichi, tu usi i tuoi doni spirituali a tempo e fuori del tempo. Tu svolgi il tuo ministero, tu insisti, tu riprendi, tu rimproveri, tu esorti, farlo con pazienza, senza stancarti. Usi la scrittura, non parlare del tuo. Noi? Stai usando i tuoi doni spirituali per edificare gli altri, quelli che sono piacevoli, edificare quelli che non sono piacevoli? Quando tu vedi, ah, ma forse andrà bene, forse potrebbe arrabbiarsi. Tu stai usando i tuoi doni spirituali. In ogni momento stai gestendo la tua giornata per avere il massimo di opportunità. Stai cercando opportunità di usare i tuoi doni. Hai autodisciplina. Se dici no alla carne, perché tu vuoi vivere per la gloria di Dio, edificando gli altri, ricevendo da loro edificazioni. Non è un dovere, è una passione. Non è un dovere, è una passione. Oh, che possiamo vivere così. Poi, 3-4, preparando Timoteo che doveva insegnare, dice: verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Tu devi predicare, ma non vorranno ascoltare. Scusate, che brutto. No, tu predichi, qualcuno ascolterà. La maggioranza no. Ma ci sarà chi ascolterà, tu predichi. Wow, questo siamo là oggi. Gli uomini cercano maestri secondo le loro proprie voglie, dappertutto. Tu puoi trovare tanti insegnanti falsi. Poi, non dobbiamo mollare, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta l'afflizione, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Timoteo era evangelista. Qui voi non siete evangelisti, ma ognuno deve essere attento ad adempiere pienamente il proprio ministero in ogni campo. Genitori, è facile crescere i figli nella disciplina ammonimento del Signore tutti i giorni, costantemente. È facile essere esempi in casa, in chiesa, del condotto, insegnamento, tutto? No, ma dobbiamo adempiere i nostri ministeri. Nonostante nulla, sopporta l'afflizione, sia vigilante in ogni cosa, perché Satana cerca sempre di farci cadere. Vigilante. E poi, versetti 6, era auto Paolo spiega che sta per morire. Perché quanto a me, sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Voglio dire, voglio poter dire, ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho osservato la fede. Pregate per me, aiutatemi a non stancarmi, aiutatemi a non togliere gli occhi, aiutatemi a non essere ingannato o scoraggiato. Aiutate gli uni gli altri, aiutiamoci gli uni gli altri a tenere gli occhi in avanti, a vivere con visione, non pensando ad oggi, no, pensando il mio Signore sta per venire e prendermi e voglio offrire a Lui tutto il frutto possibile per la sua gloria. Voglio essere speso, versato come offerta, libazione. Voglio essere consumato per il mio Signore. O che possiamo vivere così, perché io voglio quella meravigliosa corona della giustizia. Io non vedo l'ora di vedere Cristo. Tu non puoi amare l'apparizione di Gesù Cristo se tu non vuoi produrre buon frutto. Tu puoi dire di amare, ma tu non ami l'apparizione. Amare l'apparizione di Gesù Cristo veramente vuol dire tu vivi per quel giorno. Quindi ogni decisione tu scegli per produrre frutto. Questo è amare l'apparizione. Non vedo l'ora di vedere il mio Signore e presentare a Lui il frutto che la sua grazia mi ha permesso di produrre. Questo è amare l'apparizione. Non è, oh, voglio uscire dai problemi. No. Quello non è amare l'apparizione. Una ragazza cresciuta in una famiglia terribile, che soffre, che vuole sposarsi per uscire di casa, non ama il matrimonio, ama uscire di casa. Voler vedere Cristo così evito tutti questi problemi, la mia vita pesante, non è amare l'apparizione. Amare l'apparizione, io voglio vedere il mio Signore e presentare il frutto a Lui. E c'è una corona di giustizia per ognuno che ama la sua apparizione. E poi, chiudendo, lascia delle istruzioni pratiche a Timoteo. 9. Cerca di venire presto a me, perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente, e se ne è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, e Tito in Dalmazia. Soltanto Luca è con me. Prendi Marco e conducelo con te, perché mi è molto utile nel ministero. Tichico, invece, l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas presso Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro Romaio mi ha fatto molto male. Li rende il Signore secondo le sue opere. Guardatene anche tu, perché si è opposto grandemente alle nostre parole. Allora, varie istruzioni, pratiche, Paolo era in prigione, aveva freddo, voleva libri e ha scritto per preparare, avvertendolo di stare in guardia contro questo Alessandro, questo uomo malvagio, si avverte di pericoli. Aveva menzionato Dema che aveva abbandonato Paolo, un servo, un collaboratore di Paolo, aveva amato il mondo. Stiamo in guardia. Poi Paolo parla di sé, 16:22. Nella mia prima difesa, nessuno è stato mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Il Signore però è stato con me e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero. E io sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. saluta Priscilla e Aquila e la famiglia di Onesifero. Erasto è rimasto a Corinto, ma ho lasciato Trofimo infermo a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Eubolo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli ti salutano. Il Signore Gesù Cristo sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi. Amen. Fino alla fine, Paolo teneva gli occhi su Cristo, non sui problemi, non sulle sue debolezze, non sulle ingiustizie, su Cristo, sul ritorno di Cristo. Questo è la lezione per noi. C'è solo un posto sicuro in cui possiamo vivere in questo mondo malvagio, ed è quello nel posto dove sto guardando a Cristo. Sto guardando il ritorno di Cristo e voglio vivere per quel giorno, non per scappare dai dolori, ma per portare frutto al mio Signore. Voglio cercare buoni esempi che possano stimolarmi, e se Dio mi permette voglio essere un buon esempio, non per me, ma per il bene delle prossime generazioni. Questo desidero. Ci saranno sofferenze, ci sono parecchi fiumi da attraversare e alcuni hanno corrente fortissimo, ma il nostro capo, il nostro grande fratello, il nostro Signore è andato avanti e ci guiderà Lui e non saremo sommersi. Anche quando camminiamo nel fiume più profondo non saremo sommersi, viviamo aspettando il suo ritorno. Padre, come mai hai scelto peccatori come noi? Come mai? Ci hai scelti dal peccato, dalle tenebre, e ci hai fatto entrare nel regno del tuo Figlio che ci sta curando, intercede per noi, ci guida, gestisce tutto per noi, per portarci davanti a te, oh Padre. E vogliamo guardare in avanti, vogliamo vivere per quel giorno, non per scappare dai problemi, ma per portare frutto alla gloria del nostro Signore. Concedeci di essere spesi, di essere versati come offerte per la gloria del nostro Signore Gesù. Viviamo in un'epoca piena di malvagità, ma vogliamo guardare agli esempi che ci dai, vogliamo per grazia, solo per grazia, essere buoni esempi per stimolare, incoraggiare, fortificare quelli più giovani nella fede. Non siamo capaci per conto nostro, ma abbiamo la tua potenza che opera in noi. Grazie per la tua sacra parola, le sacre scritture, completamente ispirate da te, affidabili, attendibili, sicure, Padre. Vogliamo camminare per la luce che tu ci hai dato nelle scritture, per vedere sempre più di Cristo, per avere fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Grazie per la tua parola. Grazie per l'esempio di Paolo, che dopo questa lettera è stato messo alla morte fisicamente per entrare nella tua presenza, dove sta tuttora. Aiutaci a seguire le sue orme. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.